Salutare Marcella, magari se potete abbassarmi dallo schermo, perché insomma, ecco, però ascolto con piacere Marcella e poi magari torno per la discussione, va bene?
Laura, grazie, ma vai, non hai altro da fare, Laura. Perché parlare dopo di te, parlare, insomma, mi emoziona sapere che mi ascolti, mi emoziona parecchio, Laura, proprio tanto tanto. Grazie comunque, per avere questo desiderio. Mi hanno detto che mi avevano premiata, è vero?
Sì.
Ma di che? Perché?
La premiamo adesso.
No, scusate, ma sono curiosa, io
La premiamo
non so
adesso.
di che cosa, di che cosa posso essere
Però,
premiata.
siccome non c'eri lì, hai perso il premio.
Laura, ascolta, eh!
Ma loro la motivazione.
La motivazione, leggi.
Ma davvero mi avete premiato?
Certo.
Ma perché?
Perché siamo pazzi! Scusa, Sandy.
Scusa Laura, ma ero curiosa di sapere
Perché?
su che cosa mi avevano premiato. Ma...
Leggiamo anche la motivazione adesso. Per l'impegno della tua presenza, che è una presenza corporea, fisica, ma spirituale, ma di passione, psicologica, anche in mezzo a mille traversie, per la continuità della tua presenza, italiana, sia Joe Stye, volevano omaggiarti con due produzioni
Ragazzi,
editoriali,
sono
due
piena di
testi.
brividi, grazie,
Grazie.
grazie. Questo è un premio che accetto veramente tanto volentieri, non sono ipocrita, ve lo dico con vero piacere, sono anche parecchio emozionata perché l'impegno ce l'ho sempre messo tanto e devo dire oggi in modo particolare, anzi mi scuso se mi sembrerò poco lucida, poco attenta, ma è la prima volta dopo un lungo periodo di malattia che torno a vivere con la comunità professionale. Scusate, mi commuovo. E ora che vi dico di importante? Allora, io avevo, come tutti, insomma, cercato di preparare un mio pensiero sulla giornata di oggi, però stando qui partecipando da stamani mi sono accorta che, ahimè, devo proprio improvvisare, perché è già stato detto tutto, io non amo neanche troppo ripetermi, ho sempre paura di tediare le persone, quindi cercherò di fare del mio meglio e di dirvi quello che penso senza ripetermi troppo. Allora, però prima di tutto desidero ringraziare tutti voi per aver scelto questo tipo di convegno. Ringrazio in modo particolare, affettuoso, Luciano e tutti quelli che con me sono all'interno di questo movimento. Luciano in modo particolare perché ha messo un impegno, una determinazione, una coerenza e anche una grande onestà nel creare questo movimento, nel portarlo avanti, non posso non ringraziarlo. E lo ringrazio anche per aver unito due saperi così diversi, apparentemente estranei, come la filosofia e l'infermieristica. E poi lancerò anche una proposta, essendo qui presenti anche presidenti di collegio, perché io vorrei poter continuare in maniera concreta e anche produttiva con l'interconnessione con questo sapere, con la filosofia appunto. E poi in modo particolare, affettuoso, ringrazio Laura Candiotto, la professoressa Candiotto, non perché è qui dietro di me, ma perché mi ha fatto tanta compagnia nei miei giorni di malattia, in quanto mi aveva, io ho apprezzato fin da subito, già l'anno scorso era con noi nei nostri pensieri, io ho apprezzato moltissimo i suoi scritti, li ho studiati, li ho letti, e appunto in quei giorni tristi, e mi sono accorta. Siccome ero triste anche perché ho lavorato tanti anni, per 25 anni, 22 in un'azienda privata, 27 anni, poi 5 in un'azienda privata dove ero andata licenziandomi dal pubblico per poter, credendo di poter realizzare un grande progetto, poi le competizioni con altri ospedali, anche le politiche, insomma, hanno fatto sì che questo ospedale chiudesse e quindi gli infermieri sono stati tutti ricollocati mediante agenzie interinali, mentre i dirigenti, io lì ero un dirigente sanitario, sono stati licenziati e quindi io sono anche disoccupata. Tutto questo è successo nel giro di 15 giorni e quindi cancro, poi malattia, quindi ecco un momento particolarmente difficile e questo grande senso di inadeguatezza che io ho provato ritrovandomi licenziata. È stato attenuato moltissimo dagli scritti di Laura, perché io li ho studiati, non so poi Laura se ci sono riuscita bene, ma insomma io ci ho provato, li ho studiati e mi hanno per certi versi autorizzata ad essere come sono. Io sono stata spesso criticata per essere una persona molto passionale, molto sensibile, ipersensibile, infatti lo sono, e mi sono maledetta tante volte perché questo mi ha impedito di poter esprimermi così come avrei voluto nel mio lavoro. E invece ascoltando e leggendo Laura, in particolare i suoi video che ho trovato su YouTube, mi sono accorta che era bello essere come sono, che potevo continuare ad essere come sono, e questo mi ha fatto molto molto bene. E soprattutto ho capito che la conoscenza tacita degli infermieri, che è quella che nessuno chiede mai di conoscere, cioè non viene mai chiesto all'infermiere di rendicontare su ciò che ha imparato e che tiene dentro di sé, perché non è interessante, perché è una esperienza che ha a che fare con le emozioni, le affezioni, i sentimenti e non i sentimentalismi, è una esperienza che ha a che fare con il senso di inadeguatezza ai nostri contesti lavorativi quotidiani, che oggi ignorano brutalmente quello che è stata la nostra scelta e la motivazione che ha supportato la nostra scelta. E quindi io invece me ne parlo volentieri, anche perché mi sembra sia l'unica cosa che non sia stata detta stamattina. Allora, la mia, quindi grazie Laura, la mia relazione aveva per titolo L'infermiere incontra l'infermiere, e il verbo incontrare è formato a modo di nominativo dal latino in e contra, e quindi che vuol dire imbattersi camminando, e quindi è un incontro un po' casuale, un po' accidentale. E ho detto, che cosa vuol dire? Perché questa è una relazione che mi ha dato Luciano, senza scelta, me l'ha data. E quindi io ho detto, cosa posso dire? Cosa può voler significare? E poi invece è una relazione profonda, e anche qui mi sono ispirata alla metamorfosi del soggetto conoscente, che è una relazione che io ho sentito di Laura Candiotto e che mi ha molto ispirata, e che, scusa Laura se l'ho reinterpretata a modo mio e senza la tua conoscenza,
grazie.
Ma insomma mi è piaciuta moltissimo e credo che sia proprio pertinente a noi, ai nostri bisogni, a quello che oggi l'infermiere ha bisogno nell'attualità, in questo momento storico. Allora, l'infermiere, abbiamo detto, no? Che tutta la mattina ancora non sappiamo chi è l'infermiere. Quindi l'infermiere che non è, l'infermiere di oggi che non è l'infermiere, accidentalmente nel suo percorso, nel suo cammino, incontra l'infermiere stesso. Quindi l'infermiere, camminando, si batte in se stesso, se ne accorge, si riconosce e si converte. Perché si converte? Quindi trasformazione, metamorfosi, intesa proprio come conversione, cioè come una realtà che è già in lui, ma che non sa che c'è già, e che però manca di completezza, manca di completarsi. E guardate, è ovvio, è semplice, è normale che sia così, perché la legge 42 del 99, che anche stamattina è stata richiamata, il nostro presidente Mazzai ha fatto una relazione bellissima dove ha detto, io mi dispiace un po' ammettere che l'infermiere non è una professione, ci soffro, mi duole, sia così, però anche lui ha desistito con sofferenza, ma l'ha ammesso. È vero, guardate, nessuno ha amato così tanto gli infermieri da fare in modo che la legge 42 del 99 diventasse realtà, è rimasta inapplicata, è rimasta non declinata, cioè qui ci sono anche dirigenti a cui voglio molto bene, e quindi chiedo scusa se generalizzo, io generalizzo e nella generalizzazione si penalizza sempre qualcuno e si toglie sempre, si impoverisce sempre di qualcosa. Ma generalmente i dirigenti, dei coordinatori parlerò dopo, ma generalmente i dirigenti che cosa hanno fatto? In maniera diciamo un po' forse perché anche loro hanno sofferto molto di non essere dei professionisti, hanno pensato molto a loro, hanno cercato di collocarsi laddove serviva, dove era necessario, e non hanno pensato di accompagnare, di prendere per mano, di supportare, di far crescere, di far evolvere una professione che ha un retaggio culturale scomodo, scomodissimo. Perché noi abbiamo una provenienza che ci ha impedito moltissimo di diventare subito dei professionisti, e quindi quelli che potevano e che avevano la capacità, il dovere etico e non solo deontologico di portarci con loro, hanno invece pensato bene di fare un loro codice deontologico e quindi di separarsi da noi. Hanno dimenticato subito la loro radice, non si sono evoluti in maniera interculturale, ma hanno detto: ci sono i dirigenti ora, ci sono gli infermieri, e nella multiculturalità si sono mossi e quindi ci hanno lasciato sul campo. Sono anch'io una dirigente, ma non mi sono mai sentita una dirigente, quindi mi viene naturale tornare alla mia origine. E di questo ancora noi soffriamo moltissimo. I coordinatori, peraltro, è già accanto loro e malgrado loro, si ritrovano invece a soffrire moltissimo perché sono in mezzo al guado, cioè sono lì che il dirigente, perché guardate, un dirigente serio lo si capisce da moltissime cose. Si chiede agli infermieri di fare diagnosi infermieristiche, ma nessuno chiede mai i risultati delle diagnosi. Nessuno chiede mai, a partire dai coordinatori, qual è il risultato di una diagnosi fatta. Vi faccio un esempio eclatante, bruttissimo, orribile, che andrebbe subito rimediato, e che è quello delle RSA. Nelle RSA non esiste una diagnosi di adattamento efficace o inefficace alla nuova vita. E quando si entra in una RSA si respira subito una cultura, la cultura della irreversibilità dello stato di vita, della condizione di vita dell'anziano. E questo è il nostro dovere. Noi dovremmo in ogni modo batterci per poter dimostrare che quell'anziano si è adattato nel giro di 15 giorni, oppure non ha avuto un processo di reversibilità, cioè non è potuto tornare al suo stato di vita iniziale. E questa è la nostra professione. Allora voglio dire, anche poi quando si leggono sui giornali che si mettono le telecamere nelle RSA perché così si tutelano i nostri anziani, è una vera ipocrisia oltre che un'idiozia, perché mettere le telecamere esonera praticamente dal invece approfondire e pretendere, richiedere a quegli infermieri non di fare la terapia una su tre piani, come diceva giustamente stamattina Mazzai, ma si chiede a quella infermiera di governare l'RSA, governare, quindi avere la percezione, il polso della situazione sempre, e di fare in modo che quell'anziano, che di per sé non sarebbe fragile, perché l'anziano in quanto tale non è fragile, diventa fragile una volta istituzionalizzato, perché poi bisognerebbe anche decidersi se siamo d'accordo sul fatto che l'anzianità e quindi il fatto che si viva più a lungo sia un valore o un disvalore, no? Perché su questo bisognerebbe mettersi d'accordo. E allora ecco che bisogna cambiare le delibere, bisogna cambiare le leggi, e quindi chiedo a Massai, chiedo al vicepresidente di Chieti, che sono qui, di farsi portavoce per noi, di parlare con i nostri dirigenti che possano interferire, interfacciarsi a livello regionale e far cambiare le delibere, perché per esempio è impensabile che una dotazione organica possa essere questa in un RSA, no? Quindi è necessario, non si può più dire che non è importante l'infermiere nel turno di notte e quindi l'infermiere io me la spando tra mattina e pomeriggio. Bisogna prima mettersi d'accordo su che cosa è l'infermiere, chi è l'infermiere, ma questo chi lo deve fare? Chi è che ha il potere politico, strategico di interfacciarsi a livello regionale, se non i nostri dirigenti? E quindi lo facciano. E chi è che deve dire ai nostri dirigenti, ricordare ai nostri dirigenti che noi abbiamo comunque la capacità, noi come infermieri, perché la normativa non è un vincolo ma è un'opportunità, e quindi la 42 del 99 ci aiuta. Noi siamo dei professionisti e quindi dovremmo essere in grado di dimostrare che il nostro è un sapere unico e specifico. Chi dovrebbe, per esempio, mettere fine a tutta questa diversità e varietà di infermieri? Infermieri appunto generalisti, infermieri specialisti, master, coordinatori, dirigenti, infermieri demansionati, infermieri, os infermieri, os badanti infermieri e così via. Perché mi fa anche un po' ridere poi, quando la nostra dirigenza non si preoccupa, per esempio, di una cosa importante. Stiamo discutendo se le nostre competenze avanzate debbano appartenere ad uno skill mix change orizzontale o verticale, senza però prima essersi chiesti come mai gli infermieri sono così soli abbandonati nelle corsie di ospedale, ed essendo soli abbandonati hanno poca forza, ed avendo poca forza hanno poco potere, e quindi per avere un minimo di titolarità cercano di avvalersi sempre più di nuove tecniche, sapendo perfettamente di aver perso, di aver depauperato, comunque di aver abbandonato quella che era la loro vocazione iniziale, la motivazione per cui hanno scelto di fare l'infermiere. Perché guardate, io credo che da qui si debba ripartire, e non voglio farla troppo lunga. Laura, non so se riesco a spiegarmi bene, ma quando tu dici che l'infermiere l'infermiere più di altri ha scelto la sofferenza, no? Ha scelto la sofferenza e più di altri ha scelto di è attento alla sofferenza, alla cura della sofferenza umana. È vero questo o non è vero? Mettiamoci tutti d'accordo, partiamo da qui. Creiamo momenti di discussione in cui noi discutiamo di quella che è stata la motivazione che ha supportato la nostra scelta di essere infermieri. Qual è stata questa motivazione? Perché abbiamo scelto la sofferenza? E come mai siamo così attenti, pur sapendo che facendo gli infermieri noi saremo presenti 24 ore su 24 sulla sofferenza, e saremo là, quindi la presenza nella sofferenza e la presenza nel dolore fino alla morte del paziente, del malato. Come mai noi scegliamo lo stesso di fare questa professione? Perché? Perché è un desiderio, il desiderio della cura, no? Desiderare di curare la sofferenza umana. E se noi desideriamo di curare la sofferenza umana, e fin qui è nobile ed è bellissimo, e non perché è patetico, emoziona, ma perché è veramente dovrebbe diventare veramente una politica, cioè i nostri governatori dovrebbero avvalersi di questo nostro desiderio di cura per passare da una cura che ispira un sentimento, un sentimentalismo, ad una cura che invece è amore antropologico, è un'etica della cura appassionata. E in questo ci aiuta molto Elena Pulcini, credo, vero Laura, che sia Elena Pulcini che si occupa di questo. Nel 2013 infatti ha scritto ho avuto occasione di leggere un suo articolo dove appunto dice che bisogna avere il coraggio, e che gli infermieri dovrebbero avere il coraggio, gli infermieri più di tutti gli altri professionisti, dovrebbero avere il coraggio di smetterla, di considerare questo, hanno quasi come paura di prendere consapevolezza che questo amore antropologico che ispira questa cura appassionata sfoci possa essere scambiato per missione, e quindi hanno paura che, di identificare questo desiderio di cura per la sofferenza umana invece che come una vocazione, una missione, e quindi un sacrificio di sé, no, per il bene degli altri. Abbandoniamola questa paura, perché questa sarà la nostra forza, poter dimostrare che curare la sofferenza umana porta dei risultati in termini di outcome e quindi di valore aggiunto, e dimostrare che questo sapere, saper stare nella sofferenza, saper curare la sofferenza dell'umano, ci permette di avere un sapere unico, specifico, che non potrà essere interscambiabile con quello dell'OS. Se noi avremo questo coraggio, questa forza, e se questa nostra forza, se questo amore antropologico nell'etica della cura appassionata potrà diventare non l'amore dell'infermiere sensibile, buono, accomodante e consenziente, ma il sapere dell'infermiere, quindi un'azione collettiva, sicuramente avremo più potere e più forza. Io in questo ci credo fermamente, però voglio fare alcuni esempi concreti per non tediarvi e per farvi vedere che non sono una filosofa. Sai Laura, in questi giorni, scrivendo su Facebook perché avevo tempo e mi ci potevo dedicare, quando argomento in maniera un po' troppo filosofica, seppure da ignorante e anche con molta umiltà, mi vengo subito additata, ma lei è una filosofa, perché io, sai, sono una dirigente e quindi automaticamente appartengo agli impiegati. Luciano, non sono d'accordo con te sul fatto che chi sta dietro la scrivania è un impiegato, ma io penso invece che chi sta dietro la scrivania, stessa stare, come diceva Massai prima, sui processi, possa, debba esserci anche chi pensa, chi fa filosofia, perché io credo che senza un pensiero lucido non possano esserci, un pensiero lucido, ordinato, chiaro, non possano esserci neanche azioni concrete. Ma, oddio, mi sono persa, cosa stavo dicendo? Ecco, grazie, grazie mille, esempi concreti, dunque, vi faccio un esempio. Allora, l'intensità di cura, il modello per intensità di cura è una grande stronzata. Si può dire stronzata? Sì, sì, è una grande stronzata. Perché pensare che il modello per intensità di cura è stato fortemente richiesto dagli infermieri è una anomalia, è una bugia, è una menzogna. Perché l'intensità di cura permette all'infermiere di essere più responsabile e meno autonomo. Cioè, l'infermiere diventa, nell'intensità di cura, per dovere, porta l'infermiera ad essere responsabile, a fare tutto quello che c'è da fare, diventa tuttologo, ma non è autonomo. Per essere autonomo bisogna assistere per complessità di cura. Guardate che l'intensità di cura all'inizio nasceva come modello per complessità, poi siccome è stato visto che per assistere per complessità occorrevano più infermieri, lo hanno, anche questo lo hanno convertito in intensità di cura, lasciando credere alla comunità infermieristica che fosse modello per complessità, ma questo non è vero. Perché nella intensità di cura l'infermiere deve fare di tutto, e stamattina ce lo hanno anche fatto vedere. E quindi l'infermiere si arrangia e fa quello che può fare. Non è che si diventa evoluti se si riesce a dire sì, ho due letti vuoti piuttosto che tre. L'infermiere dovrebbe imparare invece ad approcciarsi e a destrutturare la complessità, cioè i dettagli portati dalla complessità. Quindi, con un modello tayloristico e dentro un modello assistenziale organizzativo di tipo intensità di cura, non è possibile destrutturare la complessità portata dal malato. E vi spiego perché. Perché la complessità che il malato porta non è una complessità soltanto oggettiva riconducibile alla malattia, ma è una complessità dell'essere, una complessità ontologica, cioè che appartiene al malato. Allora bisogna decidere, siccome professionisti, chi è per noi il malato? Decidiamolo, facciamo un manifesto, Luciano, scriviamo chi è per noi il malato, per questo movimento culturale, chi è il malato? Il malato è un corpo da lavare? È un corpo da riparare? Perché io leggo anche nei social, per esempio, ci sono infermieri, colleghi che appartengono, per esempio, all'ADI, si dice così, dico bene, si chiamano, come associazione di avvocatura, esatto, il infermieristico, che per esempio, io leggo, dicono sì, va bene, ma chi lo lava il malato? È un po' come quando Pirani, non so se vi ricordate, scrisse su Repubblica, chi lava il culo al malato? Lui si è espresso proprio così esplicitamente. Ma insomma, non è che avesse poi tutti i torti ad esprimersi così, perché anche gli infermieri si esprimono così. Chi è che lava il malato? Sì, va bene, ma se non ci mettono l'osso, chi lo lava il malato? Questo è un linguaggio che è l'estetica di un'organizzazione, cioè di un'organizzazione che ancora prevede che vi sia un giro dei letti, un giro della terapia, che non vi sia una figura di supporto che si complementa, entra nel processo e sta appunto nel processo di cura, ma che vi sia una competenza che viene utilizzata per lavare il malato, come se appunto il malato fosse da lavare, da igienizzare. Il malato porta una sua complessità, in questa complessità c'è pure bisogno di igiene. Ma non si può ridurre tutto ad un atteggiamento dualistico, no? L'infermiere e il malato. Bisogna fare in modo che la relazione sia interconnessa e quindi tra soggetto e oggetto non vi sia separazione, divisione. L'altra questione, per un esempio pratico, le consegne, già questo linguaggio, giro dei letti, giro della terapia, consegne, sembra uno che ha a che fare con qualcosa di inanimato, uno gira intorno a qualche cosa tutta la mattina di inanimato. Bastano questi linguaggi, aiutateci, facciamo un nostro linguaggio, va bene, però non così, è un linguaggio arido, un linguaggio che non può appartenere ad un professionista. Per esempio, un allievo è venuto da me e mi ha detto: io ho 2 ore per imparare a rifare il letto. Era una allieva tirocinante, qui ci sono tanti studenti, hanno fatto il tirocinio da poco, mi piacerebbe chiedere a ognuno di loro quante ore sono state a imparare a rifare il letto, per esempio. Questo è un approccio sbagliato, ma non perché non vada bene imparare a rifare il letto, ma perché non può essere l'approccio alla complessità imparare a rifare il letto. Semmai approcciamoci all'uomo malato che sta su un letto e che quindi deve avere certe caratteristiche, ma non il rifacimento dei letti. Poi ci avevo anche tantissimi altri esempi, ma mi immagino che io non debba continuare oltre, vero? Mi devo fermare qui, immaginavo, anche perché chi parla per ultimo è sempre penalizzato, sempre. Va bene, comunque per più o meno vi ho detto, ecco, una cosa importante che mi piaceva invece dirvi, ma perché noi dovremmo convertirci, quindi volgere lo sguardo non più all'esterno ma verso noi stessi prima di fare qualsiasi altra cosa? Perché la medicina sta diventando regressiva, cioè tutto il mondo cambia e la medicina invece è rimasta ferma lì, ha un paradigma ormai vecchio, un paradigma riduzionista che non aiuta il malato, perché il malato, io sono stata malata, forse ancora lo sono, ancora non lo so, ma mi sono accorta che si approcciavano non a me ma alla mia malattia e quindi il mio malessere, il malessere del cancro, nessuno l'ha considerato mai. Io ero un protocollo, a prescindere dal fatto che io tollerassi o meno le terapie che mi erano state proposte. Io ero un protocollo e se uscivo dal protocollo, cioè se quel protocollo non era adeguato al mio malessere e non alla mia malattia, e quindi per l'infermieristica è riduttivo parlare di appropriatezza, bisogna parlare di appropriatezza nell'adeguatezza del protocollo. Quindi il protocollo può essere appropriato ma non è detto che sia adeguato. E chi può dire al medico, chi può dire che quel malato porta un modello esplicativo di salute e di malattia che non è, che non permette che quel protocollo sia su di lui adeguato? Chi può dirlo se non l'infermiere? Chi può dire che un consenso sia realmente informato se non l'infermiere? Invece si vedono questi infermieri e dicono: ah no, il consenso informato lo dà il medico. È sbagliato, questa è una grande stronzata, un'altra, perché il consenso informato lo può dare il medico, ma chi è che si accerta se quel consenso è davvero informato? Chi è presente sempre con il malato? Chi deve porre degli indicatori a tutela di quel malato? Chi deve sostituirsi nella comprensione di un malato se il malato non è in grado di capire? Chi deve avvertire che quel malato non ha capito e non ha compreso se non l'infermiere? Allora, dobbiamo assolutamente sollecitare i nostri cari, colleghi, amici, medici a passare da un paradigma riduzionista ad un paradigma di tipo olistico, dove la clinica, la clinica non può più essere considerata una clinica osservazionale, ma una clinica relazionale. E chi lo deve fare se non i nostri dirigenti, che devono imporre ai nostri coordinatori, quali a loro volta devono sollecitare, aiutare, educare, stimolare gli infermieri a produrre delle diagnosi infermieristiche capaci di evidenziare un sapere unico, distinto e distinguibile che porta degli indicatori misurabili con risultati di salute volti all'outcome e non all'output, se non nell'infermiere. Grazie tante.